grazie a voi e un augurio di cuore di un buon anno ancora insieme, aiutati dalla bellezza del mistero che abbiamo appena contemplato in questi giorni. Vi dicevo l'ultimo ritiro, il lezionario dell'Avvento è di una ricchezza incredibile, anche se forse qualche piccola rivoluzione lo dovremmo dire ai nostri liturgisti di farla. Non abbiamo il coraggio nelle nostre collette di eliminare quel vocabolo così generico, o Dio onnipotente. Io amo molto l'aggettivo buono, che è proprio ebraico. Mi piacerebbe che anche le collette fossero trasformate con l'unico grande appellativo che ci ha insegnato Gesù, è la novità del Nuovo Testamento, o Padre. Sarebbe una conversione liturgica alla Bibbia davvero bella, o Padre, avere il coraggio di ripetere quello che Gesù ci ha insegnato, il Padre nostro. Ma in questa bellissima festività del Natale, che si è consumata in pochissimo tempo, aiutati dall'ufficio delle letture in quell'inno stupendo che ci ricordava che stava per nascere lo sposo dell'umanità, avete visto come in pochi giorni quel Dio che non si distingue, non so se l'avete notato, il giorno di Natale gli angeli hanno dato questo segno ai pastori: troverete un bambino avvolto in fasce, ma tutti i bambini, pure i più anziani tra di noi, i cinquantenni, quando eravamo neonati, le nostre mamme ci hanno infasciato come le mummie, si usava così, in Oriente come in Occidente, poi i medici ci hanno sconsigliato di farlo, ma eravamo tutti come delle piccole mummiette. Che segno è che Gesù sia esattamente come tutti i bambini? Beh, è il segno di un Dio che non si distingue, lo stesso segno che abbiamo trovato al battesimo, quando in Matteo Gesù si mette in fila con i peccatori. È un Dio che non si distingue, perché nella teologia matteana colui che ci salva, il nostro salvatore, direbbe Luca, o Soter, è l'Emmanuele, il Dio che ci salva stando con noi, colui che è lo sposo. E quando abbiamo contemplato la bellissima triplice antifona con le tre epifanie, è bello poterlo spiegare alla gente che le epifanie sono tre e che la parola Befana non va tradotta come il mondo, vecchia, brutta, ma la Befana è la cosa più bella che esiste, perché è Cristo. È Lui che si manifesta ai pagani, è Lui che viene manifestato dal Padre nel battesimo, è Lui che a Cana trasforma le sei idrie di pietra, 7-1, l'acqua in vino, il frutto del messianico, quel vino che indicava il Messia. Lui è lo sposo dell'umanità. Anche Giovanni, nel capitolo 3 del quarto Vangelo, si definisce l'amico dello sposo. Noi siamo gli amici dello sposo. Citavo in un'altra occasione alla gente quel bellissimo quadro di Matthäus Grünewald, detto Colman, in una bella cattedrale tedesca, dove l'autore, perché a volte l'arte ci aiuta più delle parole, mette sotto la croce Giovanni Battista, vestito con peli di cammello, che mangiava locuste, e c'è questo simpatico Giovanni Battista con un dito indice lunghissimo, con questa falange quasi di curva, un dito dritto, dritto perché è lui che ha indicato l'agnello, il Talia. Non dimenticate che in aramaico Talia significa il servo. Ecco perché il giorno del battesimo la Chiesa ci fa leggere Isaia 42. In verità quell'agnello non è più l'agnello sacrificale dell'Antico Testamento, ma è il servo, colui che è venuto senza distinguersi. È peccato che nella traduzione non venga tradotto bene quel testo di Giovanni, viene dopo di me. Il testo greco dice opisumu, viene dietro di me. Sì, perché è un Dio che non si distingue, si è fatto bambino, si è messo in processione dietro i peccatori, addirittura si è fatto discepolo di Giovanni. E lì sapete che nel quarto Vangelo, il quarto Vangelo si muove davvero con una sinfonia unica, viene dietro di me colui che è passato avanti a me, c'è tutta una teologia, no? Effettivamente era mio discepolo, ma è avanti a me perché era prima di me. Perché Cristo è il Logos eterno del Padre. Che bello! Pochi giorni siamo passati dal battesimo al tempo feriale, col testo di domenica scorsa passeremo alla vocazione, Gesù prenderà anche alcuni discepoli dal gruppo del Battista. E nel gruppo del Battista resterà, pensate, si divulga anche quel gruppo e parallelamente ci sarà il battesimo di Giovanni e quello nello spirito fatto da Gesù. Anche Giovanni avrà la notte oscura. Sei tu colui che deve venire? Lui che ha predicato un Dio forte, che sta col ventilabro sull'aia, un Dio che usa la scure mettendola alla radice. Anche Giovanni mi consola questo, proprio come un cristiano. Mi consola sapere che Gesù davvero viene non secondo le nostre aspettative e che anche i grandi santi, anche il più grande dei profeti nati dai figli d'uomo come Giovanni Battista deve fare una conversione. Sì, non è quel Dio terribile che sta lì a giudicare, ma è venuto a salvare. Ci dirà in una bellissima pagina, il medico va dall'ammalato, io non sono venuto a condannare ma a salvare. Il Vangelo è una continua scoperta e i personaggi che si muovono intorno a Gesù ci danno davvero questa testimonianza. Dobbiamo tutti fare un itinerario di trasformazione e chi ci trasforma è la preghiera, perché la preghiera nella religione è, come diceva il grande Virgilio commentando le preghiere dei latini agli dèi: voi stancate le orecchie degli dèi, no? Noi abbiamo un po' ereditato questa pratica fatta dal mondo pagano. Se tante volte ci guardiamo con molta franchezza, pensate a quei rosari prima della messa, biascicati in quel modo, noi vogliamo stancare le orecchie di Dio, noi non abbiamo dei, ma un solo Dio. Non è quella la preghiera non è un piegare Dio, la preghiera è davvero un lasciarsi trasformare dallo Spirito. La preghiera è davvero il momento in cui Dio ti comunica il suo progetto. Insegnaci, Signore, la tua volontà. E Luca, sapete che nella sua versione del Pater, messa all'interno di una catechesi sulla preghiera, il capitolo 11, ci ricorderà che è inutile chiedere le cose a Dio. Lui ci darà sempre soltanto una cosa sola, lo Spirito. Perché lo Spirito è importante. E allora ho pensato e ho pregato per capire quale cosa offrirvi oggi. Ho pensato di offrirvi il discorso della preghiera, perché i presbiteri sono i ministri della parola, ma devono essere anche i maestri di preghiera. Dico maestri per dire cioè che sono uomini di preghiera. Se ognuno di noi non è un uomo di preghiera, corre il rischio di non essere un maestro della preghiera. Pensate alla celebrazione eucaristica: se noi sacerdoti non la gustiamo, se davvero non la celebriamo per noi quel momento, davvero sentirla quella messa, sono io, il mio corpo, il mio sangue, davvero io sono unito a Gesù Cristo, lui mi permette questo grande mistero, così come quando celebro la parola, se io non divento davvero l'uomo di preghiera, direbbe il Tommaso d'Acelano con Francesco d'Assisi, l'uomo diventato preghiera, lo definisce così il primo biografo Francesco. Perché uno dei compiti primari del sacerdote è la preghiera. Guai se un prete, un religioso, non è un uomo di preghiera. Perché proprio come cooperatori degli apostoli, noi siamo stati chiamati perché stessero con lui. Il Vangelo della vocazione, Matteo non fa altro che riportare tutto Marco, quindi Marco è certamente più antico, quando c'è la costituzione dei discepoli, capitolo 3, versetto 14, «Hina hosin metautu», perché stiano con lui. Noi dobbiamo evitare la tentazione del fare, dell'attivismo. È il Signore che trasforma. Noi dobbiamo lasciarlo passare, stando con lui. E quella dichiarazione all'inizio della missione davvero è importante. È come quella poi ripresa dagli apostoli negli Atti, quando a un certo punto gli apostoli faranno una scelta: noi ci dedicheremo alla preghiera e, seconda cosa, al ministero della parola. Forse noi preti facciamo troppe cose, ci vengono chieste forse troppe cose, ma le cose essenziali sono poche: preghiera, parola, eucaristia. In fin dei conti il senso della missione sacerdotale è quella di creare, di mantenere in sé innanzitutto e poi nei propri fratelli, nelle proprie sorelle, una relazione viva, filiale, personale con il Dio che Gesù ci ha mostrato col suo volto. Quarto Vangelo, che potremmo definire un oceano di simboli, ce lo dichiara in modo molto forte. Gesù è il rivelatore del Padre. E Giovanni, che è stato, come dicono i greci, eiston kolpon tou patros, colui che ha appoggiato il capo sul petto di Gesù. Che bella immagine della preghiera. La preghiera è poggiare il capo sul petto di Gesù, sentire le sue pulsazioni, il suo cuore, sentire davvero la sua rivelazione. Lui è il rivelatore del Padre, perché è nel seno del Padre. Tutta la conoscenza che ci può venire deve procedere certamente dallo studio, dalla preparazione, ma deve passare attraverso la conoscenza sapienziale, direbbero i nostri amici monaci. Sì, la conoscenza sapienziale, frutto dell'intimità con Gesù Cristo. E Giovanni è certamente il maestro, Giovanni l'Evangelista, colui che è chiamato il teologo dai nostri fratelli bizantini. Ma quest'oggi troverete la dispensa anche un discorso del 2007 su Origene, che è uno dei maestri, uno dei trattati più belli sulla preghiera, l'ha scritto proprio lui. Troverete una bella omelia di Papa Benedetto, perché proprio Origene dice proprio l'importanza della preghiera come del riposare sul suo petto. Ma qui trovate nei padri pagine stupende, in Tertulliano, Ilario, Ambrogio, Agostino, lo stesso Teodoro di Mopsuestia. Riposare sul petto, pregare è davvero riposare, non come qualcuno di noi. Ricordo che da bambino c'era un parroco del mio paese che alle 8:30 di mattina aveva già celebrato mattutino, lodi, terza, sesta e nona, e poi il vespro dopo le 9:00, gli rimaneva solo la compiere, così dice: mi tolgo il pensiero, no? In modo che uno ci sa il dovere di dire l'ufficio. Dice: ma guarda che la liturgia ci insegna che dobbiamo, non puoi mica mangiare la mattina per tutta la giornata, Dio santo, insomma, ti fai come un pallone, no? Vedete, quando non c'è una chiara teologia, lo studio è importante, fratelli miei, ricordate, il metodo forma dat est, diceva il grande Tommaso, quindi è importante avere idee chiare, teologicamente chiare, altrimenti alla gente confrontiamo ancora di più le cose. La preghiera è davvero frutto di una intimità, e il grande Origene, nel suo commento al Cantico dei Cantici, dice: qui si dice certamente che Giovanni riposava nella facoltà principale di Gesù e nel significato intimo della sua dottrina. Davvero è da lì, dice Paolo De Mesa, che Giovanni il teologo, il grande evangelista del quarto Vangelo, ha tratto i dogmi più sublimi e più divini per presentarci in quel quarto Vangelo l'amore sovrabbondante che Dio nutre per noi. Ecco, l'atto di appoggiare la testa sul petto è visto come l'espressione della vita contemplativa, e tutti siamo chiamati a una vita contemplativa, tutti dobbiamo diventare mistici. Il senso del Vangelo, dice Origene, nessuno può afferrarlo se non dopo aver poggiato il capo sul petto di Gesù e dopo aver accolto. Quanto è bello quel verbo sotto la croce, accogliere, che ahimè ancora nel quarto Vangelo viene tradotto un po' male. Penso a Nicodemo, stasera farò la lezione su Nicodemo a monte, e penso a quel versetto 40 del capitolo 19, quando Giuseppe di Arimatea al versetto 38 ottiene il corpo di Gesù, Giovanni usa il verbo airo. Giovanni è un pignolo, l'evangelista Giovanni era un carattere, lui col fratello chiamati Boanerges in Luca 9,54, due caratteri molto di fuoco, Posso diventare belli, sobri, sereni, apostolo dell'amore, ma Giovanni era uno tosto, chiamati Boanerges, un soprannome forte. Beh, Giovanni, quando nel suo Vangelo scrive una cosa, attenzione, lui usa le parole centellinandole, usa il verbo airo per prendere, airo, lo stesso che usa il Battista per dire che il Messia si carica, porta su di sé il peccato. Ma quando in 19:40 il grande Pilato offre il corpo, si decide a darlo, e quindi c'è la possibilità di evitare la fossa comune, ebbene il testo che usa Giovanni è elabon, lambano, lo stesso del prologo, a quanti lo hanno accolto, lo stesso sotto la croce, Giovanni accoglie la madre, Giuseppe e Nicodemo accolgono il corpo, cioè fanno propria, è quello l'atto contemplativo, accogliere nella morte di Gesù la risurrezione. Vedete com'è? È davvero, il Vangelo è una questione di ricamo, è come un ricamo. Chi non capisce un ricamo e non vede la trama, non regge, non entra nel profondo del Vangelo. Perché è lo Spirito, dice la De Verbum 12 e 21, lui è l'autore, lui è anche colui che ce lo fa leggere. E la preghiera cristiana ha uno specifico, pensate che Gesù non ci ha lasciato se non una preghiera. Proprio stamattina venendo in macchina ci riflettevo, pensate a quante preghiere troviamo nei profeti, anche nei libri sapienziali, nella sinagoga. Gesù ci ha lasciato una sola preghiera, sintetica, molto breve. Il Padre, secondo le 7 petizioni di Matteo, le 5 di Luca, poco importa, ma una preghiera che non ha nessun colore nemmeno pasquale, si vedrebbe, è proprio davvero uscita dalla bocca di Gesù. Lì c'è quello che Gesù ci ha voluto insegnare, è lì il contenuto, rivolgersi a Dio con l'atteggiamento filiale che ci ha insegnato Gesù. La preghiera è la misura del nostro discorso su Dio, è l'anima, lo specchio nella quale si proietta la nostra idea di Dio. Pensate quanto sia importante, proprio che nella Chiesa, l'insegnamento della preghiera, la lex orandi, il quid fetendum, prima della lex credendi, no? E del quid credendum, la lex orandi. Agostino scrive in un sermone, proprio per questo non avete ricevuto prima la preghiera e poi il simbolo. Prima il simbolo per sapere in che cosa credevate, poi la preghiera, la consegna della preghiera, per conoscere chi invocate. Ecco, il mondo di oggi ha bisogno di testimoni, ma restituiamo anche all'altra parola, quella di Efesini da cui siamo partiti, ci vogliono anche maestri. È quello che il Vaticano II chiede nella Presbiterorum Ordinis che vi ho riportato in questa piccola dispensina, perché trovate quasi 14 pagine oggi, è un modo per aiutarvi lungo il mese a non dimenticare il ritiro lo dobbiamo tenere presente per tutto il mese. La Presbiterorum Ordinis 5-6 ci ricorda il ruolo dei presbiteri come educatori del popolo cristiano. E se la Lumen Gentium ci diceva che il popolo santo di Dio deve trovare sulle nostre labbra la parola, non finite mai la celebrazione eucaristica con 15.000 avvisi, vi prego, non lo fate mai. Non uccidete quell'atmosfera di intimità. 15.000 avvisi alla fine, per 3, 4, 5 settimane, io lo dico sempre anche al mio parroco, mercoledì prossimo, fra due mercoledì, fra tre, ma la gente non sa manco che ha mangiato ieri, non so qui da voi, ma da me ha dimenticato pure ieri che ha mangiato e che tempo era. Dobbiamo sempre chiudere ricordando una frase del Vangelo, una parte del prefazio, una parola chiave con la quale noi dobbiamo ripartire da quell'Eucaristia. La preghiera è davvero fondamentale. E ci sono alcune difficoltà oggi, bisogna riconoscerle. Una delle più grosse difficoltà del nostro mondo occidentale è l'individualismo. Ci viene consegnato il Padre Nostro al battesimo, anzi i padri dicevano tre volte al giorno, ecco perché noi diciamo tre volte al giorno il Padre, nell'ufficio, lodi e vespri e poi nella messa, perché se non sbaglio era proprio da Tertulliano, Gregorio di Nissa, che lo ricordano, no? L'individualismo. La preghiera viene consegnata a noi come membri di un corpo. Oggi il grosso problema è dell'individualismo. La stessa preghiera di domanda, di ringraziamento, ci fa smarrire il senso del Dio provvidente. C'è poi l'affievolimento anche del senso escatologico, la vita eterna, per cui davvero preghiamo per qui ed oggi. Pure i nostri studenti passano davanti alla cattedrale, si fanno il segno di croce, c'è il compito di matematica oggi, c'è il compito di inglese. Chissà perché abbiamo ancora il concetto di una preghiera che cambi a Dio, non di una preghiera che cambi noi. Un secondo grosso problema è il rifiuto, a volte, di tradizioni e istituzioni ritenute vincolanti. Una volta i nostri padri spirituali ci insegnavano il tempo fisso della preghiera. È come la medicina, devi prendere l'antibiotico a tempo fisso, non è che la giornata la affronti così, avere dei tempi fissi, darsi soprattutto la mattina presto, che davvero possiamo farlo con più calma, soprattutto voi che siete parroci, il tempo della preghiera. come bello anche in chiesa, prima della messa, a trovare il sacerdote che si stia preparando, un quarto d'ora, 20 minuti prima, ve lo raccomandavo prima di Natale, non arrivate stanchi alla messa di mezzanotte a confessare fino all'ultimo, e non confessate durante una celebrazione, chi non ascolta la parola non può fare poi la comunione, diciamole queste cose. Quando c'è la situazione di un sacramento non se ne può celebrare un altro, c'è l'Eucaristia, silenzio. Ricordo il mio vecchio confessore, appena il sacerdote entrava, un frate usciva dal confessionile e la gente diceva: padre, e non mi confessate? No, tutti a messa, ascoltiamola tutta dall'inizio alla fine, se no non potete fare la comunione. Educhiamo la gente, non diseduchiamola. Un terzo pericolo è che la preghiera ci insegna la gratuità. E noi viviamo in un mondo dove c'è tutto di utile. La preghiera è il tempo da perdere per Dio, come l'innamorato e l'innamorata, la sposa e lo sposo, che si danno tempo. Oggi non c'è mai tempo. Quanto è brutto quando fate l'omelia e qualcuno del vostro uditorio comincia a guardare sempre l'orologio, no? Pensi che vi dia fastidio. Io qualche volta mi fermo e dico: signora, mi dite che ora è? Forse è tempo di andare via se non volete ascoltare, no? Anche brutto, certo, non dobbiamo essere tediosi, dobbiamo prepararci soprattutto, non dire sempre le stesse cose, ritornarci, però quando si viene a celebrare davvero dobbiamo avere la neve in tasca, come dice la mia parte, il tempo della gratuità. C'è anche un altro problema, vi impegna un'educazione alla preghiera personale. Pensate da quanti anni non si parla più di accompagnamento, di direzione spirituale. Io come formatore guardo un po' preoccupato al risvolto troppo antropologico e sociologico. Ma penso che qualche volta anche nei nostri luoghi di formazione l'ultima parola sia più quella della psicologia e non del padre spirituale. Questo mi preoccupa un po', perché ricordatevi che siamo davanti a un mistero, la chiamata è un mistero. Bisogna aiutarci con le scienze umane, ma non bisogna dargli l'ultima parola. Dove sono i padri spirituali? Molta gente si lamenta che ha pochi padri spirituali. E i padri spirituali la prima cosa che fanno è insegnano a pregare. L'educazione alla preghiera personale e comunitaria. Ecco, a queste difficoltà legate al nostro tempo storico, qualche volta c'è anche la domanda: ma perché pregare quando poi Dio conosce già tutto? Agostino diceva: nelle preghiere si esercita il nostro desiderio. E Gregorio Magno specifica: se Dio già conosce, esige non di meno che si chieda per rendere fervido il cuore alla preghiera. La preghiera è un'occasione dunque per fare verità dentro di noi, aiutandoci a fare una Pasqua, un passaggio dalla velleità alla volontà nel ricercare Dio. Il grande Sant'Ilario dice: quel che noi riteniamo buono non lo è veramente se non è ricercato. Quindi occorre davvero passare tutto al vaglio della preghiera, e il pregare purifica anche i nostri sentimenti, rafforza il nostro rapporto relazionale con gli altri. Noi siamo un fascio di relazioni continue, e allora è importante non pensare mai che sia inutile pregare. Proprio il grande Giovanni Crisostomo, in un'omelia su Giovanni, la 52esima, ci invita a vincere lo scoraggiamento e fa un bellissimo esempio. Se uno entra nel laboratorio del profumiere e vi si trattiene anche suo malgrado, si impregnerà un poco dei buoni odori che vi sono. Come infatti dall'inazione si origina la pigrizia, così dall'azione nasce l'ardore dell'anima. Ma a che mi serve, tu dici, se non metterò in pratica quello che ascolto? Non sarà però un vantaggio di poco conto se riconoscerai di essere un miserabile. La preghiera ci fa entrare nel profondo del nostro io, ci fa cogliere le nostre fragilità, dice Giovanni Crisostomo. Non sarà però un vantaggio, ma non è inutile questa tua preoccupazione, non è fuori di luogo questa tua paura. Se ti lamenti perché non metti in pratica ciò che ascolti, ti preparerai tra non molto a farlo. Chi parla con Dio e lo ascolta non può infatti non conseguire una qualche utilità. La preghiera ci insegna questo ascolto, perché un altro limite nella preghiera è questa immagine ormai trita e ritrita di Dio, la monotonia, il fissismo. Tommaso d'Aquilano, scrivendo di Francesco d'Assisi, dice: egli dialogava spesso ad alta voce con il suo Signore, rendeva conto al giudice, supplicava il padre, parlava all'amico, scherzava amabilmente con lo sposo. Nel testo latino è molto più bello il testo del Celano, la traduzione italiana non rende. Il Francesco usa lì, il Celano usa per Francesco i tre termini latini: collocuzio, collazio, confabulazio. Sono molto più belli. Il latino ha quella concinnita. Francesco con Gesù Cristo faceva queste tre cose: confabulazio, la collocuzio, la collazio. Quindi davvero per questo motivo nelle sue preghiere non trovate mai io, mio, ma Padre, glorioso, santo, bello, amabile. Francesco lo vede come padre, come sposo. Questo rapportarsi familiare che noi facciamo fatica ancora oggi. Parliamo troppo di Dio, poco di Padre. Questa parola dovrebbe venirci sempre sulle labbra. O pensate la preghiera di invocazione dei Fioretti: chi sei tu, dolcissimo, e Dio mio? Chi sono io, vilissimo vermine e disutile servo tuo? Pensate il commento al Padre nostro che ha fatto il grande Francesco: altissimo, senza inizio e senza fine, come dice una regola non bollata, immutabile, invisibile, inenarrabile, inaffabile, incomprensibile. Quando leggiamo quella regola non bollata, Francesco usa tantissimi aggettivi e termini, è una profusione d'amore davvero davanti a quel Padre che gli ha conquistato il cuore. È importante, vedete, far precedere la volontà di amare al dovere del fare, dice Sant'Ilario. Se facciamo qualcosa senza lo sforzo della volontà e il pensiero è occupato in altre cose, le nostre funzioni fisiche sono tutte impegnate nell'agire, a motivo della nostra negligenza, non otterremo nemmeno il merito della pietà. Viviamo in un mondo dove per fare troppe cose c'è gente che parla al telefonino, guida la macchina, chiama una persona dal finestrino, siamo sempre in stand-by, non so se notate. Dice una cosa una persona, ne capisce, dice A, capisce Z, perché facciamo fatica ad essere concentrati, anche il silenzio, la meditazione. Il solo agire non può giustificare che stiamo obbedendo a Dio, è il bisogno e il desiderio di incontrarlo, dice Agostino. Se continua il tuo desiderio, bella questa espressione di Agostino nel commento ai Salmi, se il tuo desiderio è continuo, continua eppure la tua preghiera. I padri suggerivano quelle piccole sorsate di preghiera, come quando uno sale in montagna, ogni tanto si ferma e respira più profondamente. Oddio, tu sei il mio Dio. Anche una frase di un salmo. Una volta si usavano le giaculatorie prese dalla preghiera dei Salmi, ad esempio. È un Dio che non ha bisogno della nostra lode, ma è un Dio che ci vuole educare a cogliere il bene, il bello. Dice Sant'Ilario: che merito c'è nel dire Signore al Signore? Forse non sarà Signore se non lo diciamo noi? E poi dice: Dio esige di essere amato da noi, non perché si aspetti un qualche frutto da questo amore, ma perché l'amore con cui l'amiamo giova a noi. L'amore con cui l'amiamo giova a noi. Aspetta di essere amato perché noi ne abbiamo vantaggio e perché attraverso il merito dell'amore otteniamo la beatitudine. È davvero importante. Vedete, Gesù non ci insegna delle tecniche di preghiera, non ci insegna forme diverse, ci dà una preghiera che è, Tertulliano lo chiamava, il breviario di tutto il Vangelo. Il Padre nostro, breviario di tutto il Vangelo. Matteo lo mette addirittura anche fisicamente al centro del discorso della montagna. Nei capitoli 5, 7, 6, 9, 13 è proprio anche il cuore letterario, oltre che teologico. Il Padre è davvero il senso nuovo che ci ha dato Gesù, Pater Noster. Dio non può essere pensato come nostro Padre al di fuori di Gesù. La parola Abba è una delle cose più importanti, ricordateci proprio da Marco 14, il fatto di ritrovarla poi nell'epistolario paolino, Galati 4:6, Romani 8:15, Abba, Voi non troverete mai una preghiera così forte. Sì, troverete nelle tre grandi benedizioni ebraiche, troverete in Siracide, troverete in Sapienza, Avino, ma non come ce lo insegna Gesù. Sì, Dio è padre e re, è padrone. Qualche volta quel Hav significa Baal, padrone. Solo Gesù rivolge a noi davvero questa parola per farci capire che Dio è padre. E Paolo lo ricorda nel capitolo 8. Voi non avete ricevuto affatto uno spirito di schiavitù, sì da cadere di nuovo nel timore, bensì avete ricevuto lo spirito di adozione filiale, in virtù del quale gridiamo, sentite questa prima persona, la Chiesa, gridiamo, Abba, papà. Proprio questo spirito ci attesta che noi siamo figli di Dio. Davvero è interessante, dice Sant'Ignazio di Antiochia: il mio amore crocifisso e non venne più in me un fuoco terreno, ma un'acqua viva che gorgoglia e mi dice dentro: vieni al Padre. Ecco, la spiritualità della Chiesa delle origini è tutta qui, tutta orientata a Gesù Cristo, il dito di Giovanni Battista. Il nostro Duccio da Boninsegna, famoso artista, amico del Tintoretto, il Tintoretto ogni tanto lo chiamava perché Duccio aveva una capacità di miscelare i colori, soprattutto il blu. Se vi trovate mai a Spoleto, andate a guardare l'incoronazione di Maria sotto la porta, è stupenda, un blu meraviglioso. Bene, Duccio da Boninsegna a Siena, via di Siena, ci ha lasciato una bellissima icona con sotto la croce Giovanni Evangelista e Giovanni Battista. E uno dice, ma che c'entra? Giovanni Battista è morto molto prima. Anche Matteus Grunewald fa la stessa cosa, perché sono i due che indicano il Cristo. Giovanni, la voce che dura nel deserto, il quarto Vangelo, perché con la meravigliosa pagina del quarto Vangelo ci ricorda continuamente che Gesù è il Cristo, il rivelatore del Padre. La Chiesa primitiva davvero vive tutta così, al centro quelle iconostasi, quelle grandi volte, quando andate in Oriente. Pensate al Monte Athos, dove sono stato più volte, quando entrate nelle chiese man mano si accendono le luci, la luce poi vi fa vedere quella parte centrale, il Cristo, o col manto rosso, la regalità crocifissa, o col manto azzurro, la regalità universale del Cristo, il Cristo al centro della nostra vita. Davvero il Padre Nostro è una preghiera che non va banalizzata, dovremmo davvero riscoprire. Chissà perché col nuovo messale abbiamo cancellato quella formula audemus dicere. Il mio padre spirituale, uno dei padri spirituali, uno era cappuccino, padre Antonio. Ricordo una volta dopo la conversione mi ha fatto tutta una spiegazione su quel osiamo dire. Che non è il fatto che abbiamo coraggio di dire, ma lui mi spiegava, Gesù ti dà la possibilità di metterci nella sua figliolanza. Noi ci rivolgiamo al Padre suo come Padre nostro, e in quella audemus dicere c'è tutta la filialità di una Chiesa che sente che Dio è Padre. Noi non lo siamo più quella formula, ormai l'abbiamo un po' cancellata, invece andrebbe riscoperta, rievangelizzata, osiamo dire. Ciascuno è invitato a prendere coscienza di essere all'interno di un progetto. Gesù ci ha messo all'interno della sua filialità, figli nel Figlio, possiamo dire. Davvero Padre. Gesù davvero ci presenta qualcosa di importante e ci presenta quelle grandi petizioni, le prime tre con tuo, tuo, tuo e poi quel nostro, 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 sia significato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà e poi dopo quel dacci il pane che è il momento del bilanciamento, le richieste sul nostro. Ecco la preghiera che ogni giorno ci insegna a vivere, non la preghiera come fuga dal quotidiano, ma la preghiera come lettura anche della presenza di Dio nel quotidiano. Dio tu sei, mio Dio, al mattino io ti cerco, Signore, mostrami il tuo volto. Ecco perché anche i discepoli qualche volta hanno seguito Gesù di notte, il quale amava mattina presto, la notte, ritirarsi in preghiera. Marco quante volte nei sommari ce lo fa vedere. Va sfatata l'impressione che la solitudine sia cercata per noi stessi. La solitudine è importante per la comunità. La solitudine senza comunità porta all'isolamento, ma la comunità senza solitudine porta al vuoto delle parole. Cia, 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 cia. si parla troppo, troppe parole, perché manca la solitudine nella comunità. E noi dobbiamo cercare l'isolamento, assolutamente. È importante non rassegnarci, a mantenere vivo il desiderio dell'incontro con Dio. Ci ha detto Agostino, il tuo desiderio sia la tua preghiera. Allora, che cosa possiamo fare? Noi che siamo stati chiamati, non per nostro merito, ad essere le guide di un popolo. Senza presumere troppo, io credo che dovremmo prendere in mano alcune cose. La prima, sviluppare maggiormente la coscienza della gratuità. La preghiera è l'occasione, lo spazio, l'evento della gratuità. La preghiera va fatta per gratuità. Non può essere fatta per avere un do ut des. Prego, Signore, faccio queste cose perché tu devi darmi altro. Nel passato si usavano, ho trovato ancora in qualche parrocchia, le pagelline. Alla fine dei 9 venerdì del mese il parroco firmava una pagellina in cui assicurava: abbiamo trasformato la teologia del cuore di Gesù, che è una teologia serissima, in devozionismo, per l'amor di Dio. È una cosa così seria. Padre della Posterica, che è uno dei più grossi professori di esegesi, è stato anche il mio docente, ci ha scritto un trattato, la teologia del Sacro Cuore. L'abbiamo banalizzata, bisogna riscoprirla, ma bisogna farlo con la gratuità. Seconda cosa, la preghiera ci insegna che non siamo persone che bastano a se stesse. Maledetto quel peccato che noi chiamiamo originale, l'autonomia, il mio io diventa legge. No, no, la preghiera ci serve a ricordarci: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, maledetto l'uomo che confida nel proprio io. La preghiera ci insegna a spodestarci, a vincere il nostro io. Mediante la preghiera il mondo spirituale, il mondo dello spirito acquista consistenza. Terzo, cercare di sollecitare nelle nostre comunità delle vere e proprie scuole di preghiera. Mi rendo conto, girando l'Italia anche all'estero, che tante volte i nostri lavori pastorali, sì, facciamo un po' di catechesi, di sacramenti, ma mancano ad esempio, parlo per l'esperienza nostra, perché già da Roma in su voi trovate in molte diocesi addirittura le scuole di preghiera, la scuola di lezione. Ecco, dovremmo sforzarci maggiormente a lavorare anche insieme, sarebbe utile imparare a lavorare insieme come chiesa, fare delle vere e proprie scuole di preghiera dove si impara a pregare. I nostri giovani non hanno bisogno di andare nel Tibet e in Thailandia, né devono fare per forza lo yoga per capire la preghiera. È lo spirito il maestro interiore. Il cuore di Dio va scoperto nelle sue parole, nella sua Eucaristia. Formare anche davvero, anche nelle nostre chiese, vedevo in cattedrale c'è l'avviso dei canonici che confessano ogni giorno, no? Sarebbe bello avere in una forania a disposizione una, due volte al mese, si sospende tutto, tutta la giornata, direzione spirituale o confessione. È celebrazione di un sacramento. Si potrebbe celebrare una sola Eucaristia al termine della giornata. Perché non avviare una prassi pastorale un po' diversa? Essere a disposizione una giornata intera, dalle 9 alle 12, dalle 4 alle 7. La gente sa che in cattedrale a Manfredonia ci sono 20 preti che confessano, che fanno direzione spirituale, che aiutano davvero all'accompagnamento nello spirito. Incoraggiare i nostri sposi. Noi a chiacchiere regaliamo la Bibbia ai futuri sposi, ho visto che fate questa bella festa per i fidanzati, ma quando sposo e sposa non pregano insieme, che famiglia cristiana è? La preghiera è fondamentale, sia per noi, sia per loro, per tutti. Creare davvero l'abitudine della preghiera personale e comunitaria. Io conosco famiglie che frequentano Pulsano, che frequentano Monte Sant'Angelo, di diocesi anche vicino, dove il papà e la mamma recitano il rosario con i figli, leggono il Vangelo del giorno e li abitano da piccolini. Quante volte dico a qualche fratello che si lamenta dei bambini: ma lascia che le mamme portino i bambini, piangono, pazienza, bisogna sopportarli, l'importante è che non piangano gli adulti, perché il bambino deve abituarsi a stare in parrocchia. In Sicilia, ricordo, in un paese famoso, Troina, dove c'è la famosa città degli handicappati, il padre è intelligentissimo lì, ha fatto all'interno di questa grande chiesa, più grande della vostra cattedrale, una sala di cristallo dove i bambini giocano e ascoltano la messa, e fuori non si sente nulla. li si vede solo scalmanati. Bisogna abituarli alla preghiera, bisogna abituarli a stare in chiesa, come si abituano ad andare dai nonni, a passeggiare, andare a scuola, all'asilo. Si cominciano da piccoli queste cose. E quindi favoriamo le mamme. Pensate come sarebbe bello nella messa centrale della mattinata avere il gruppo dei giovani che aiuta le mamme ad ascoltare e a celebrare la messa tenendosi i bambini. Ad esempio, deve essere un ottimo servizio questo, in modo che queste povere mamme possano davvero godere un'Eucaristia domenicale. I genitori cristiani, Cipriano dice, sono anzitutto essi che devono lasciare ai loro figli la Chiesa per madre e Dio per padre. Quanto è bella questa espressione che Cipriano porta in una lettera, viene riportata. Sono i genitori che devono lasciare ai figli la Chiesa per madre e Dio per padre. Davvero dobbiamo ricominciare a mettere al centro del nostro ministero questa grande realtà. Cristo, chiamandoci, ci ha voluto non solo servitori di fratelli con la parola, con i sacramenti, ma siamo chiamati ad essere uomini di preghiera per diventare davvero maestri della preghiera. Dobbiamo a questo popolo che ci è stato affidato insegnare questa confidenza continua in quel Dio che ogni giorno nella preghiera decostruisce il nostro io e potenzia quello spirito che dentro di noi continua a gorgogliare. Fratelli miei, ho l'impressione che tante volte siamo troppo vittime, noi nel nostro Occidente, di troppe cose, di troppi programmi, di troppe tecniche. È lo spirito che ci insegna ogni cosa. L'umiltà davvero dei padri del passato ci deve insegnare che nulla non deve passare attraverso la preghiera. Chiudo con una mia propria esperienza personale. Io sono grato per le persone che ho trovato nella mia vita, soprattutto per i miei insegnanti, insegnanti al biblico del calibro del cardinale Vanoir, padre Ignazio della Porterie, Gilbert, grandi uomini, padre Svetlana. Tante volte ci dicevano, ricordatevi che anche lo studio accademico va passato attraverso la preghiera, perché davvero le cose che la sapienza di Dio ci offre non debbono servire a foraggiare il nostro io e a sentirci dei tracotanti e dei possessori della verità. Rimaniamo sempre servi inutili, dice Luca, ci insegna, no? Siamo sempre persone che nell'umiltà ciò che gratuitamente hanno ricevuto, gratuitamente devono dare. Vedete che questo ci costituisce davvero uomini di Dio. È quello che il Signore vuole da tutti quanti noi, essere uomini di Dio. Alfred non si chiede la competenza matematica o fisica o elettronica, molti di noi ce l'hanno lo stesso, ma a noi si chiede di essere davvero persone che hanno poggiato il capo sul petto di Cristo. E sarebbe bello che anche nei nostri incontri, incontri di foranie, di decanato, nei nostri presbiteri, si riparlasse di più del Signore, si desse più spazio alla preghiera. Qualche volta anche nei nostri convegni si fa un'ora media biascicata, un po' di preghiera, di lode, e poi via via subito i lavori che dobbiamo fare, no? Che il Signore ci insegni, come dice la collegia del tempo ordinario, a partire da Lui per arrivare a Lui. Se non faremo così, fratelli miei, tante cose non vengono da Dio, ma le mettiamo noi. E ci perdiamo morendo per la nostra stessa iperattività. Posso lo Spirito oggi, durante l'adorazione, vi consiglio di leggervi l'omelia del Papa, io poi nella seconda parte dirò alcune cose su preghiera e predicazione, ma oggi troverete anche delle domande al termine del questionario per aiutarci a interrogarci. Possa lo Spirito farci arrivare nel profondo del nostro cuore, e se scopriremo la nostra piccolezza, la nostra fragilità, consideratelo una grande grazia, fratelli miei, perché come Francesco alla Verna, quando scopre di essere un vile vermine della terra, è perché davanti a lui è stagliata la paternità di un Dio che lo sta ricostruendo.
Grazie Padre Ernesto, grazie per averci ricordato che per svolgere bene il nostro ministero abbiamo bisogno noi di tenere sempre poggiato il capo sul petto di Gesù. Solo così potremo coglierne i palpiti, che sono palpiti d'amore. Prete come uomo della parola, uomo della preghiera, uomo dell'Eucaristia. E ci stiamo pensando anche questi giorni della settimana di preghiera dell'unità dei cristiani. Ricordiamo tutti il titolo, preso dagli Atti 2, erano uniti nell'ascolto dell'insegnamento degli Apostoli, nello spezzare il pane, l'Eucaristia, e nella preghiera. Se questo vale per i cristiani, a maggior ragione, per noi, preti, maestri di vita spirituale. E questo, se noi saremo uomini di preghiera, diventeremo maestri di preghiera. L'accompagnamento spirituale, in questo modo il riferimento all'accompagnamento spirituale. È proprio vero che tante persone vengono in chiesa e non ci trovano disponibili ad ascolto, o perché non ci siamo, o perché abbiamo tante cose da fare. E ci sfugge quello che è invece il nostro compito primario, quello di aiutare la gente ad avvicinarsi a Dio, l'accompagnamento spirituale, educare alla vita buona del Vangelo. E, è vero, noi diciamo tante messe, ce l'ha ricordato anche Padre Ernesto, tante messe, tutti i giorni una messa, però davvero, come viviamo la nostra messa? Questo sarebbe veramente bello, per essere interrogativo che ci porteremo oggi in tutta la giornata, ce la porteremo anche durante il momento della adorazione. Grazie Padre Ernesto. Allora, noi adesso ascolteremo brevemente, proprio 2 minuti l'economo, perché poi lui deve ad affare, quindi mi ha chiesto questo intervento brevissimo. Invece subito dopo faremo un quarto d'ora di intervallo e poi faremo l'adorazione. Poi vi dirò i tempi successivi. Grazie Matteo.